Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Gli uomini di Putin come il KGB si è ripreso la Russia e sta conquistando l'Occidente è un'ampia inchiesta di Catherine Belton, giornalista britannica ed ex corrispondente da Mosca del Financial Times, pubblicato originariamente nel 2020. Il libro ricostruisce la formazione del sistema di potere russo nel passaggio dall'Unione Sovietica alla Federazione Russa di Vladimir Putin. La sua tesi centrale è che la dissoluzione sovietica non abbia semplicemente prodotto un vuoto riempito da imprenditori e politici nuovi, ma abbia consentito a reti provenienti dagli apparati di sicurezza di conservare e riconvertire influenza, capitali e metodi operativi. Belton segue il rapporto tra servizi, privatizzazioni, grandi risorse energetiche, oligarchi, media e flussi finanziari internazionali. Il risultato non è una biografia tradizionale di Putin, bensì una storia strutturale del suo ambiente politico e delle condizioni che ne hanno reso possibile il dominio. L'obiettivo è spiegare come il controllo interno della Russia e la proiezione d'influenza all'estero siano, nel racconto dell'autrice, parti dello stesso sistema. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla fine dell'URSS alla continuità delle reti dei servizi. Il punto di partenza dell'inchiesta è la crisi terminale dell'Unione Sovietica. Belton contesta implicitamente l'idea di una netta cesura tra il vecchio Stato sovietico e il capitalismo russo degli anni 90, descrive invece una continuità di uomini, relazioni e competenze maturate negli apparati di sicurezza. Nel suo quadro, alcuni funzionari e ambienti vicini al KGB compresero in anticipo che il collasso dell'economia pianificata avrebbe trasformato il potere politico in controllo di attività economiche, canali finanziari e informazioni riservate. La privatizzazione non appare quindi soltanto come una liberalizzazione caotica, ma come un terreno nel quale interessi ben connessi potevano convertire l'accesso allo Stato in ricchezza e influenza durevoli. Questa chiave interpretativa è importante perché sposta l'attenzione dalla figura individuale di Putin alle infrastrutture di potere che lo precedono. L'autrice non presenta l'ex KGB come un blocco perfettamente monolitico, emergono rivalità e interessi divergenti. Tuttavia, sostiene che la cultura dell'apparato, segretezza, lealtà personale, uso strumentale delle istituzioni e centralità delle leve economiche, sia sopravvissuta alla fine dell'URSS. Per comprendere la Russia contemporanea, il libro invita dunque a leggere gli anni 90 non come una parentesi separata dal putinismo, ma come la fase in cui si formarono molte delle sue premesse materiali e politiche. Secondo, la riconquista dello Stato oligarchi, risorse strategiche e giustizia. Una seconda dimensione essenziale riguarda il passaggio dal pluralismo oligarchico dell'era Yeltsin a un sistema in cui la ricchezza privata resta, possibile soltanto entro confini fissati dal Cremlino. Belton descrive l'ascesa di Putin come una progressiva subordinazione dei grandi interessi economici al potere presidenziale e alle figure provenienti dai servizi, spesso indicate con il termine siloviki. Il caso Yukos e la persecuzione giudiziaria di Mikhail Khodorkovskij occupano un valore emblematico nel racconto del libro. Mostrano come il diritto possa diventare una leva selettiva per neutralizzare un rivale, ridefinire la proprietà e trasmettere un messaggio disciplinare all'intera elite. Il controllo di petrolio, gas, banche e mezzi di informazione non viene trattato come una semplice questione di arricchimento personale. Sono risorse che consentono di finanziare reti fedeli, indirizzare l'economia, limitare l'autonomia politica e aumentare la capacità negoziale dello Stato all'estero. Questa ricostruzione chiarisce perché Belton parli di un capitalismo guidato dall'apparato non è l'abolizione del mercato, ma la sua subordinazione a rapporti politici opachi. Il potere non deriva solo dalla titolarità formale di un'impresa. Deriva dalla possibilità di scegliere chi può conservarla, chi può perderla e quali interessi possono diventare politicamente indipendenti. In questo senso, la vicenda degli oligarchi è anche una teoria concreta della costruzione autoritaria del potere. Terzo, denaro. Società di comodo e integrazione nei mercati occidentali. Belton attribuisce un ruolo decisivo ai flussi di capitale che collegano la Russia post-sovietica ai centri finanziari occidentali. Nel suo resoconto, fondi esportati, partecipazioni societarie, operazioni immobiliari e strutture societarie complesse possono avere funzioni diverse: proteggere patrimoni, aggirare controlli, creare dipendenze, acquisire accesso a interlocutori influenti o rendere più difficile distinguere il denaro puramente commerciale da quello politicamente strategico. Il punto analitico non è che ogni investimento russo all'estero sia illecito o diretto dal Cremlino. Piuttosto, il libro mostra come l'opacità delle giurisdizioni finanziarie e dei veicoli societari possa offrire spazio a capitali di origine e finalità difficili da verificare. Questa è una delle ragioni per cui l'indagine supera i confini russi-Londra e altri nodi della finanza globale diventano parte della storia del potere. Moscovita. Il tema pone anche una domanda scomoda per le democrazie occidentali. Se sistemi bancari, consulenze professionali e mercati immobiliari accolgono ricchezze scarsamente trasparenti, la vulnerabilità non dipende soltanto dall'azione di uno Stato straniero, ma anche dalle regole e dagli incentivi locali. Belton suggerisce così che la proiezione del potere russo sia stata favorita dall'interdipendenza economica. Il denaro è descritto come uno strumento di influenza non necessariamente spettacolare, agisce attraverso relazioni, riservatezza, reputazione e accesso, prima ancora che attraverso gesti apertamente politici. Quarto, dalle misure attive all'influenza politica sulle democrazie. Il libro collega le tradizioni operative sovietiche delle cosiddette misure attive alle forme contemporanee di influenza russa. Nella prospettiva di Belton, queste pratiche non consistono solo nello spionaggio classico, ma nell'uso coordinato di propaganda. Relazioni economiche, intermediari, disinformazione e sostegno a forze capaci di accentuare divisioni, già presenti nelle società rivali. L'obiettivo principale non è sempre imporre un'ideologia filorussa coerente. Spesso è indebolire la fiducia nelle istituzioni, rendere più aspra la polarizzazione e complicare l'azione comune di Unione Europea e Stati Uniti. L'autrice esamina contatti, interessi e canali finanziari che, secondo le fonti raccolte, hanno connesso ambienti russi a figure e movimenti politici occidentali. Data la natura opaca di questi fenomeni, il lettore deve distinguere tra fatti documentati, testimonianze e interpretazioni investigative. Il libro stesso è stato discusso anche per l'ampio ricorso a fonti anonime, pur venendo apprezzato per la vastità della ricerca. Il suo contributo più utile sta nel fornire un modello per interpretare l'influenza come processo graduale, non come un singolo complotto onnipotente. Le democrazie possono essere esposte perché aperte a capitali, media transnazionali e lobbying. Tali aperture non sono difetti in sé, ma richiedono trasparenza, controlli efficaci e capacità pubblica di verificare le fonti. L'analisi di Belton invita quindi a non confondere l'interferenza con il dissenso interno, ma a riconoscere come attori esterni possano sfruttarne le vulnerabilità. Infine, un'inchiesta documentaria potente, ma da leggere con attenzione critica. La forza degli uomini di Putin risiede nel metodo giornalistico Belton, combina interviste, documenti, materiali d'archivio, fonti finanziarie e ricostruzioni di rapporti personali, per dare forma a una materia frammentata. La scelta di seguire persone, aziende e spostamenti di capitale permette di vedere come decisioni apparentemente separate, una privatizzazione, un procedimento giudiziario, un accordo energetico o un investimento estero possano inserirsi in rapporti di forza più ampi. Questa densità produce però anche una difficoltà reale di lettura: la quantità di nomi russi, società, intermediari e passaggi cronologici può rendere complesso mantenere l'orientamento, soprattutto per chi non conosce la storia della Russia post-sovietica. Non è un difetto marginale, è il prezzo di un libro che privilegia il dossier analitico alla sintesi divulgativa. Vi sono inoltre limiti da considerare. Parte di informazioni decisive proviene da fonti anonime o da protagonisti con propri interessi e rancori. Perciò alcune ricostruzioni richiedono prudenza e confronto con altra storiografia. Il libro è stato anche oggetto di controversie legali, segno della sensibilità delle affermazioni contenute, senza che ciò renda automaticamente inattendibile l'intero lavoro. La lettura più proficua è dunque attiva: separare i fatti pubblicamente riscontrabili dalle attribuzioni. Osservare la qualità delle fonti, indicate confrontare la tesi dell'autrice, con analisi che approfondiscano anche il ruolo delle scelte occidentali. Così l'inchiesta conserva tutta la sua utilità senza trasformarsi in una spiegazione unica e totalizzante della politica russa. In conclusione, Gli uomini di Putin è consigliato a lettori interessati alla Russia contemporanea, alla storia della fine dell'URSS, alla finanza internazionale e alle forme non militari della competizione geopolitica. È particolarmente utile per chi voglia capire perché le categorie di economia privata, Stato e servizi di sicurezza risultino spesso inseparabili nell'interpretazione del sistema putiniano proposta da Belton. Non è invece il punto d'ingresso più leggero per chi cerca una breve biografia di Vladimir Putin, l'ampiezza della documentazione e il numero di soggetti coinvolti richiedono attenzione e può essere utile affiancarlo a una cronologia della Russia post-sovietica. Il principale beneficio intellettuale del libro è offrire una mappa delle connessioni tra potere interno e influenza esterna. Mostra come la concentrazione delle risorse strategiche, la disciplina delle elite, l'uso selettivo della legge e l'esportazione di capitali possano rafforzarsi a vicenda, rispetto a molti saggi sul tema, che si concentrano soprattutto sul profilo psicologico di Putin, sulle operazioni di intelligence o sulle relazioni internazionali. Belton tiene insieme questi livelli attraverso un'indagine sulle reti. La sua impostazione non elimina la necessità di discutere le fonti, né sostituisce prospettive che esaminino con maggiore rilievo le responsabilità e gli errori occidentali. Proprio questa cautela rende il volume più utile e va letto come una ricostruzione investigativa robusta e argomentata, da verificare criticamente, non come una formula definitiva. La sua distinzione sta nella capacità di trasformare flussi finanziari e vicende aziendali in elementi centrali per comprendere il potere politico e le sue conseguenze oltre la Russia. Se vuoi supportare Katrin Belton, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.